un esperimento. Alzi la mano chi ha pregato per se stesso. Pensando alla mia salute, al... Ok, non c'è niente sbagliato, eh? Si può pregare per se stessi, è giustissimo. Ok. Alzi la mano invece chi ha pregato per qualcun altro. Ok, di più. Ok, interessante. Alzi la mano chi ha pregato in risposta a una cattiva notizia. Ok, alcuni sì. Forse è più difficile. Alzi la mano chi ha pregato in risposta a una buona notizia. Ok? Qualcuno c'è stato. Oh, grazie, ottimo. Quindi ovviamente sappiamo che non solo non è sbagliato chiedere aiuto a Dio nei momenti di bisogno, perché sappiamo che Dio desidera essere, che noi ci rivolgiamo a Lui come a un padre amorevole. Però se noi pensiamo al nostro modo di pregare, ai nostri soggetti di preghiera, tante volte ci rendiamo conto che il soggetto ultimo delle nostre preghiere siamo noi stessi. E anche davvero siamo abbastanza carenti nella parte della preghiera per quello che è la lode e il ringraziamento. Delle volte preghiamo per gli altri, ma non preghiamo forse per la cosa giusta per gli altri. E quasi mai le nostre preghiere sono motivate dalla comprensione di chi è Dio e di chi Lui ci chiama ad essere. Io penso che appunto i momenti di crisi ci rivelano tanto di quello che noi siamo, o almeno è successo con me. E così per questo ritiro ho pensato proprio per affrontare questi tre temi: rapporto con Dio, resilienza in Cristo e ripartenza nello Spirito, di guardare a tre preghiere che l'Apostolo Paolo ha fatto. Quindi vedremo due preghiere che l'Apostolo Paolo ha fatto nel suo lockdown, quindi vedremo quando lui era in lockdown per che cosa ha pregato, e domenica vedremo una preghiera che Paolo ha fatto non sapendo che sarebbe andato in un lockdown. Quindi vedremo una preghiera per conoscere Dio, quella di questa sera, Efesini 1, da 1 a 23, una preghiera per resistere nelle difficoltà e crescere portando frutto, domattina, e domenica vedremo una preghiera per ripartire guidati dallo Spirito, Romani 15, da 13 a 33. Se poi vi interessa questo argomento e volete approfondire questi temi, vi consiglio due libri. Vediamo un po' se arriva. Ok, sì, ce la fa. Il primo in italiano, ha qualche anno, però ancora disponibile, ed è di D.A. Carson, ed è Un appello per una riforma spirituale, in cui Carson va proprio nel dettaglio, guardando tutte le preghiere che troviamo dell'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, guardando che cosa lo ha motivato alla preghiera e per che cosa lui ha pregato. Il secondo, purtroppo, è solo in inglese, quindi è per chi mastica un po' di inglese, però ve lo consiglio vivamente. Si chiama A Way to Pray, quindi Un modo di pregare, di Matthew Henry. Probabilmente conosciamo i commentari di Matthew Henry, tradotti in italiano, magari li usiamo parecchio. Lui ha fatto questo bellissimo libro per saturare le nostre preghiere della parola di Dio. Quindi Matthew Henry dice: se vogliamo pregare nel modo giusto, pregare in un modo che Dio vuole rispondere, usiamo le sue parole, preghiamo le sue promesse. Ed è un po' anche quello che vorrei fare con voi in questi incontri, per questo ritiro. Quindi andiamo al nostro testo. Quindi se prendiamo la nostra Bibbia, apriamo Efesini 1, da 1 a 23. Ok, appunto è un po' ruvido, non giro bene i fogli. Ok, Efesini 1, da 1 a 23. Quindi apriamo le nostre Bibbie o accendiamole sui cellulari, non c'è problema, non sono un fanatico della carta, digitale va benissimo. Quindi accendiamo le nostre Bibbie o apriamole a Efesini 1, da 1 a 23. È Paolo che sta parlando e dice: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, a lode della gloria e della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo stati fatti, anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della Sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della Sua gloria. Perciò, anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria e della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo della Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Quindi vedremo questa preghiera che Paolo fa sotto tre punti. Il primo punto è una preghiera per conoscere la pienezza del nostro rapporto con Dio. Quindi guardiamo un attimino al contesto di questa preghiera, il contesto in cui Paolo inserisce questa preghiera. Quindi in Atti 18, da 19 a 22, troviamo l'arrivo di Paolo a Efeso. In Atti 19 ci viene descritta la sua opera di evangelizzazione e di discepolato, che lui ha compiuto appunto nella città di Efeso, con il risultato che tramite la predicazione di Paolo e i neoconvertiti efesini, Atti 19:10, tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Poi in Atti 20 troviamo il testamento spirituale che Paolo affida a dei giovanissimi responsabili di quella comunità che si riunivano nelle case in quel momento, e questi gruppi nelle case di Efeso costituivano la chiesa di Efeso. E Paolo in Atti 20 e 32 dice: e ora vi affido a Dio e alla sua parola della grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Ok, quando invece Paolo scrive la lettera agli Efesini, siamo circa nel 60 d.C., Sono trascorsi almeno 4 anni dall'ultima volta che Paolo ha visto questa chiesa. Adesso Paolo è prigioniero a Roma, Atti 28. Sta sperimentando un lockdown molto più severo di quello che noi abbiamo sperimentato. Però, un po' come anche noi in pieno lockdown, ci vedevamo su Zoom, seguivamo i TG, ci scrivevamo gli uni gli altri su WhatsApp, anche Paolo sembra godere di una certa libertà. Può ricevere delle visite, può leggere, può scrivere e soprattutto può pregare. E lui non smette di pregare e di condividere il Vangelo. E quindi è interessante, guardiamo quello che Paolo ha vissuto. Nel suo lockdown, che cosa ha nutrito la sua preghiera? In che modo lui ha continuato a vivere il Vangelo mentre lui era in catene? E per che cosa ha pregato? Quindi, se noi guardiamo il nostro testo, tenetelo bene sotto gli occhi a portata di mano, noi vediamo che Paolo inizia questa preghiera in che modo? Come descriveremo i versetti a 3 a 14? Cosa fa Paolo?
Glorifica Dio,
loda. Quindi Paolo inizia la sua preghiera lodando. Versetto 3: benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E questo potremmo dire, questa lode teologica che Paolo fa è il carburante della sua preghiera. E a chi rivolge, per chi intercede in preghiera Paolo? Per chi sta pregando? Nello specifico, a chi è interessato questa lettera? Ai credenti, esatto. Non preoccupatevi, non faccio domande difficili, è un po' più come la scuola domenicale. Rispondiamo Gesù o Dio, ci prendiamo quasi sempre. Però, ok, quindi sta pregando per gli Efesini. E come li chiama? Come li descrive? Santi, grazie. Quindi Paolo dice ai santi che sono in Efeso. Quindi questo è il soggetto della preghiera di Paolo. Siamo d'accordo? Sbagliato. No, non è questo il soggetto della preghiera di Paolo. Quello è l'oggetto. Lo capiamo dal versetto 15, dove Paolo dice, perciò, è lì che davvero inizia la preghiera di Paolo, perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. È tutto quello che c'è prima, tutta la teologia pratica che Paolo dimostra, che è l'oggetto della sua preghiera. Quindi quello è davvero il centro della preghiera ed è sulla base di quello che Paolo dice perciò e intercede per gli Efesini. Quindi vediamo che Paolo sta dicendo perciò, per questo motivo io non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere. Perché? Perché il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. Questo è il motivo della preghiera. Quindi Paolo inizia benedicendo Dio, versetto 3, perché in Cristo ha benedetto coloro che credono in Lui. E quindi Paolo può adesso pregare affinché Dio apra i loro occhi per far cosa? Che cosa devono capire gli Efesini? Versetto 17. Che cosa li invita a pregare? Per che cosa sta pregando per loro? Per conoscere Dio pienamente, dice proprio alla fine del versetto 17. Paolo prega affinché Dio apra i loro occhi per comprendere la pienezza del loro rapporto con Dio. E quindi vediamo che nella preghiera di Paolo l'adorazione che nasce dalla conoscenza del rapporto con Dio trova la sua naturale applicazione nella preghiera di adorazione e di intercessione. Paolo inizia adorando e prosegue intercedendo. Allo stesso modo, questa unione organica si riflette nella vita dei credenti di Efeso, dove, come Paolo dice, la loro fede nel Signore Gesù trova la sua naturale applicazione nel loro amore per tutti i santi. Quindi vediamo dei santi che amano tutti i santi. Ed è interessante che nel Nuovo Testamento, in questo senso, la parola santi è sempre il plurale, è sempre il popolo, la Chiesa. Quindi i santi che sono in Efeso, per la loro fede in Cristo Gesù, versetto 15, amano tutti i santi. Nel greco originale Paolo usa la parola agape, tradotto in italiano con amore, amo. Ed è quel verbo che nell'originale ha il senso di un amore che si sacrifica, che si dà per gli altri, che di solito appunto troviamo usata per descrivere l'amore di Cristo per noi. È l'amore che si sacrifica per gli altri. E così Paolo ci dice che per gli Efesini questo agape lo riservano unicamente ai loro familiari e amici. Loro pregano e amano solo la loro famiglia. È questo che Paolo dice? No. Amano tutta la loro chiesa, però poi basta. È questo che dice Paolo? No. Amano tutti i santi. Com'è possibile? Quindi potremmo dire che questa è la fede e l'amore che caratterizzano la nostra vita o la vita delle nostre chiese? Io sono una persona che ama tutti i santi? Esiste una chiesa del genere secondo voi? Domanda difficile. Non dovete rispondere. Possiamo chiudere le orecchie da Dio. Però, e questa è proprio la domanda che Paolo vuole farci porre. Da un lato Paolo ci dice che non esiste nessun credente o chiesa che possa vivere questa fede e questo amore se non gli viene dato dal proprio rapporto con Dio. Quindi sì, no, non possiamo farlo da soli. Nessuno riesce ad amare in questo modo. Ma nel nostro rapporto con Dio, vissuto pienamente, questo è l'obiettivo realistico che Paolo dice dobbiamo avere. E questo Paolo lo definisce in questo modo, versetto 13: è vero per coloro che hanno ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. È per questi credenti che Paolo prega al versetto 17 affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Quindi vediamo la bellezza di questa preghiera. Paolo ringrazia Dio intercedendo nelle sue preghiere per gli Efesini, perché solo Dio può operare nella vita di questi credenti, trasformandoli giorno dopo giorno per essere più simili a Cristo, in modo che possano amare gli altri dello stesso amore di Cristo. Quindi andiamo al nostro secondo punto. Una preghiera, se va avanti, vabbè, comunque c'è lo sullo schermo, si legge, sì, ok. Una preghiera per conoscere l'opera di Dio in Cristo. Quindi abbiamo visto una preghiera per conoscere la pienezza del nostro rapporto con Dio. Ora vediamo il modo in cui Paolo prega affinché conosciamo l'opera di Dio in Cristo. Quindi andiamo a guardare i versetti 17 e 18. Paolo prega affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, e qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Quindi qui Paolo riconosce che il Dio a cui più di 4 anni prima aveva affidato la giovane chiesa di Efeso, con dei giovani anziani e responsabili di chiesa, è lo stesso Dio sovrano che attraverso la sua parola e l'opera dello Spirito Santo vuole continuare a edificare e a far crescere questa chiesa. L'opera di Paolo non è solo nel fondare una chiesa, ma nel vederla crescere. E nel vederla crescere nel mezzo della persecuzione e delle difficoltà. Quante lezioni abbiamo da imparare anche noi oggi? Come crescere come chiesa nel mezzo delle difficoltà di una pandemia globale? Non dobbiamo limitarci a sopravvivere. Dio ci chiama a crescere in Lui. Così vediamo che al versetto 18 Paolo chiede a Dio di illuminare gli occhi del nostro cuore. Vediamo quanto è grafica questa immagine che Paolo dipinge davanti ai nostri occhi. Che Dio illumini gli occhi del nostro cuore affinché comprendiamo la speranza della certezza della nostra chiamata e della nostra eredità eterna. Quindi Paolo qui dice che la nostra fede in Cristo ed il nostro amore per gli altri cresceranno tanto quanto noi cresciamo nella certezza della nostra salvezza. Le due cose sono collegate. La certezza della nostra salvezza, per la quale Cristo si è fatto uomo, è morto per i nostri peccati sulla croce ed è risorto in vittoria. Quindi Paolo dice chiaramente in questa preghiera che questa è un'opera divina, è un'opera dello Spirito Santo. Ma allo stesso tempo ci mostra la nostra responsabilità nella preghiera per quest'opera. E sì, per le nostre vite, ma questo è bello, soprattutto pregando per gli altri. Quindi facciamo un altro esperimento, vediamo cosa viene fuori, vediamo quanto è interessante. Quindi alzi la mano chi pensa che andare oggi missionario in Afghanistan sia al di fuori della sua portata. Ok. Vediamo un'altra. Alzi la mano chi pensa che scrivere un commentario sull'Apocalisse sia un po' al di fuori della nostra portata. Ok, neanche Calvino l'ha fatto. Ok, alzi la mano chi pensa che pregare per la propria chiesa sia al di fuori della nostra portata. Ok, ragazzi, non abbiamo più scuse. Questo che Paolo ci insegna è qualcosa che ognuno di noi, dai 10 anni, dai 5 anni in su, possiamo vivere, possiamo sperimentare. Ognuno di noi è chiamato a crescere in questo. Quindi Paolo ci sta dicendo molto chiaramente, la faccio, che la crescita dei credenti della mia chiesa locale e dei credenti delle altre chiese del Piemonte e delle chiese in Italia e della chiesa in Afghanistan e nel resto del mondo, incredibilmente dipende dal nostro impegno a intercedere in preghiera per loro. Questa è la responsabilità che Paolo ci lascia e questa è la risposta che Paolo ha avuto quando ha ricevuto questa newsletter da Efeso. Questa descrizione del loro amore per tutti i santi lo ha spinto ancora di più a pregare per loro. Paolo era nel lockdown, ma non lo era la sua preghiera. Paolo desidera che noi, come gli Efesini, cresciamo sempre di più nella comprensione della prospettiva eterna della nostra identità. Di fronte all'eternità con il Signore, Quello che abbiamo sperimentato per 2 anni nel lockdown sparisce. La nostra identità è definita dal nostro rapporto con Dio. Io sono chi sono in Cristo, è questo che mi definisce. Ed è questo che si realizza però nel mio quotidiano. Quindi la mia identità definita dal mio rapporto con Dio ha una ricaduta nel mio quotidiano, nel modo in cui affronto i problemi e le crisi. È lì che io sperimento la certezza della mia chiamata a salvezza in Cristo nel mezzo di una pandemia, e la certezza della ricchezza e della gloria dell'eredità che Dio ci ha riservato nel mio quotidiano di oggi. Questa prospettiva eterna cambia il mio quotidiano. E quindi mettere un po' gli occhiali della fede schiarisce la nostra visione dell'oggi. Ha un impatto, e deve avere un impatto, che trasforma il nostro presente. Ci fa alzare lo sguardo. Quando noi guardiamo in basso e vediamo solo i nostri problemi, è abbastanza deprimente. Paolo vuole che noi alziamo lo sguardo e vediamo la prospettiva di Dio nella nostra vita e per l'eternità. Ed è questo che cambia nel mezzo della paura e delle incertezze del nostro quotidiano. Così, ultimo, terzo punto, una preghiera per conoscere la potenza di Dio in noi. Paolo infatti non finisce qui quello che ci sta insegnando attraverso questa preghiera. Infatti, se noi fossimo ancora scettici sulla reale possibilità di quello che Paolo ci ha descritto fino a questo punto, quello che Paolo ha detto può davvero avvenire? Beh, lui dice, torniamo a leggere versetti 17, 18 e 19. Paolo prega affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Io penso che forse uno dei più grandi frutti che come umanità potremo cogliere dall'esperienza del coronavirus è quella di esserci resi conto, mai come prima, di quanto siamo deboli, di quanto siamo fragili, di quanto siamo incostanti. Però c'è un grandissimo ma. Ma, come Paolo ci sta insegnando, in Cristo, nella nostra debolezza, fragilità e incostanza, siamo più che vincitori. Perché? Perché hashtag andrà tutto bene? Perché c'è Pfizer? Perché c'è Draghi? No, non dice niente. Ok, no? Ok, sicuramente questo no. Allora perché? Perché Paolo ci dice al versetto 20, perché Dio è potente. Questa potente efficacia, versetto 20, della sua forza, egli l'ha dimostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Quindi ricapitoliamo. Paolo sta chiedendo a Dio che gli Efesini e noi con loro oggi possano comprendere appieno che la potenza con cui Cristo ha sconfitto la morte ed il peccato una volta per tutte, che la potenza di Dio che ha resuscitato Cristo dai morti per donarci la certezza della salvezza, è la stessa potenza che opera in noi oggi, come in ogni altro credente che appartiene a Cristo. Ma ancora non finisce. Paolo continua questa escalation incredibile. Quindi Paolo prega che Dio mostri agli Efesini che la potenza che opera nelle loro vite è la stessa che ha posto Cristo, versetto 21, al di sopra di ogni principato, autorità e potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo della Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Quindi colui che Dio ha posto a capo della Chiesa è lo stesso che è a capo di tutto l'universo e di tutta la storia, di tutti i governi del mondo, incluso quello dei talebani in Afghanistan, di tutte le forze spirituali, e al di sopra di ogni cosa, incluso il Covid-19, inclusa la crisi economica, incluse le scelte che ci sembrano scellerate dei governi. Il potere universale di Cristo ci viene detto che è esercitato per quale fine? Per il bene e la crescita del suo corpo, della Chiesa. Aiutatemi a ricordare, dov'era Paolo mentre pregava in questo modo per gli Efesini? In carcere. Nel lockdown della sua prigionia a Roma, Paolo riconosce che Cristo è potente, che l'autorità e la potenza di Cristo sono sopra ogni cosa. Paolo lo sperimenta essendo in prigione. E Paolo sperimenta la potenza di Dio in Cristo, esercitata per il suo bene e per quello di tutta la Chiesa. Questa è la certezza della chiamata salvezza in Cristo. Questo significa riconoscere la sua autorità su ogni cosa. E qual è il risultato che Paolo sperimenta? È la pace. È la pace della certezza dell'amore di Dio per lui, che ha una ricaduta e un impatto trasformante in ogni aspetto della sua vita. E così il Paolo prigioniero può a sua volta esprimere la sua fede in Cristo, dalla prigionia, amando davvero tutti i santi in Efeso, pregando attivamente per loro, per la loro crescita cristiana. E lui non aveva neanche Facebook per vedere i loro progressi immediati. Quindi questa è la realtà di cui Paolo ci sta parlando. Questa, a sua volta, è la dimostrazione del fatto che Cristo è a capo della Chiesa universale e della realtà della potenza di Dio nella vita della Chiesa, di Efeso di allora, di Asti oggi. E come ci viene descritta questa Chiesa? Versetto 23, il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Quanto straordinaria è questa affermazione. Paolo dice che nella nostra unione con Cristo, Dio porta a compimento la sua opera trasformante nelle nostre vite, che ci porta ad avere una fede certa nella sua salvezza e nella sua chiamata, che ci porta ad amare i santi di un amore che si sacrifica per gli altri. E la Chiesa, composta di questi membri, è il compimento di Cristo. In conclusione, quindi, posso arrivare? Ok, sì. Quindi vogliamo applicare quello che stiamo vedendo. Quindi qual è l'app che ci scarichiamo da questa prima preghiera? Qual è l'applicazione che ci portiamo a casa? Perché non vogliamo lasciarlo nella teoria, vogliamo tradurlo nella pratica della nostra vita. Quindi proviamo a riassumere. Paolo ha pregato Dio affinché i credenti di Efeso e noi con loro oggi potessimo conoscere la pienezza del nostro rapporto con Dio, l'opera di Dio in Cristo e la potenza di Dio in noi. E come abbiamo visto, questa unione con Cristo dà una prospettiva eterna alle nostre vite. È la prospettiva di Dio che viene applicata al nostro quotidiano. È oggi che io vedo le cose in modo differente in base alla prospettiva di Dio. E in questo modo impariamo ad amare gli altri. Quindi vi chiedo, vogliamo vedere la nostra Chiesa e la Chiesa di tutto il mondo piena di credenti che vivono e sperimentano questo amore, questa potenza, questo rapporto con Dio nel mezzo di una pandemia globale? Vogliamo vedere questo? Penso sì, possiamo dire anche ad alta voce. Oh, grazie. Allora, qual è la risposta di Paolo? Che cosa dobbiamo fare? Pregare. Possiamo fare questa incredibile azione in ogni momento. Fra un po' inizia la scuola, la pausa della ricreazione, ottimo. La pausa caffè, la macchinetta al lavoro. Possiamo pregare per questo in ogni momento. Speriamo di non trovarci un altro lockdown, ma il lockdown non può frenare la preghiera. Paolo ci sfida a iscriverci alla sua palestra. Vuole vedere i muscoli della nostra fede che crescono. Ci sfida a pregare del continuo affinché Dio operi nelle vite dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ma se ognuno di noi prega in questo modo, quante preghiere riceveremo per noi? E in che modo noi potremo pregare per gli altri? Questo è il senso dell'essere un corpo in Cristo. E in questo modo noi possiamo crescere nel nostro rapporto con Dio oggi, perché è Dio che dirige la crescita e la santificazione dei credenti. Questo è il modo in cui la Chiesa può crescere nel mezzo del lockdown. Quando anche noi magari ci sentiamo in catene dei impotenti, ci ricordiamo che il nostro Dio è in controllo, è potente ed è amorevole. Quindi ogni volta concluderemo con appunto delle domande di applicazione che vi lascio. Se parte, se no mi fai un clic. Perfetto. Quindi vi vorrei lasciare con queste domande, se avete l'abitudine.
È andato via.
Ecco, l'ultima slide. E forse prima ripartire. Ok. Perfetto, ecco qua. Quindi vi vorrei lasciare con delle domande di applicazione per continuare a tradurre in pratica tutto questo. Quindi la prima domanda è: cosa ho imparato sulla pienezza del mio rapporto con Dio che posso mettere in pratica oggi? Questa è una fantastica domanda da chiedersi regolarmente. Con Jenny abbiamo una nostra amica inglese che fa questa fastidiosissima domanda ogni volta che la vediamo. Ci chiede sempre: cosa hai imparato oggi su Cristo? Ed è vero, se io vivo un giorno senza aver imparato qualcosa di nuovo, applicato alla mia vita, è un giorno sprecato. Quindi che cosa abbiamo imparato oggi che possiamo mettere in pratica? Come posso pregare, e Paolo ci ha dato tantissimi esempi, affinché la nostra Chiesa, la mia Chiesa, cresca nella conoscenza dell'opera di Dio in Cristo. Cosa significa per me, in famiglia, a scuola, al lavoro, come Chiesa, vivere il Vangelo nella potenza di Dio? Pensiamo sempre a come tradurre questo in pratica e avrete un anno già pianificato per la vostra Chiesa. Tantissime idee verranno fuori se questo è un lavoro che facciamo assieme come corpo. Vorrei adesso chiudere in preghiera con voi. In questo momento siamo qua con Jenny, potete farmi insomma domande, mi piacere dialogare e condividere idee. Però come dicevo all'inizio, vorrei tradurre in pratica il pregare la parola. saturare le nostre preghiere della parola di Dio, e quindi vorrei che pregassimo Efesini 1 da 1 a 23, appunto pregandolo assieme, quindi trasformando la preghiera di Paolo nella nostra preghiera per questa sera. Vi preghiamo assieme. Padre del nostro Signore Gesù Cristo e Padre della Gloria, ti chiediamo per l'opera dello Spirito di farci conoscere pienamente la tua persona, di illuminare gli occhi del nostro cuore affinché sperimentiamo a quale speranza ci hai chiamati, qual è la ricchezza della gloria della tua eredità che ci riservi tra i santi e qual è l'immensità della tua potenza che hai mostrato in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla tua destra, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Padre, tu hai posto ogni cosa sotto l'autorità di Cristo. Questa pandemia, questa nazione, questa generazione, e hai messo Cristo quale capo supremo della Chiesa. Noi siamo il corpo di Cristo. Tu ci chiami a essere il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti, affinché oggi viviamo la tua volontà appieno nel nostro rapporto con te. Nel nome di Gesù. Amen.